Buongiorno da Colis e Ten, agli ascoltatori di Radio Nizza e Centrale Milano, sull'onde medie del 1575 chilocicli. Oggi concludiamo questo secondo capitolo dedicato all'autore francese Victor Hugo con l'opera L'uomo che ride. Nel gennaio del 1690 un bambino di 10 anni viene deturpato in volto e poi abbandonato sulla costa inglese vicino a Portland. Gli uomini che lo lasciano consapevoli del proprio destino salpano nonostante la tempesta e naufragano. Il bambino sconvolto durante il suo cammino trova una donna morta nella neve con una neonata viva tra le braccia, la prende con sé e poi si imbatte sulla casa su ruote di Urso, un vagabondo che li accoglie con il suo lupo uomo. 15 anni dopo il bambino è ormai un uomo di 25 anni, Gwynplaine, con il volto deformato in un ghigno perenne. Vive con Dea la trovatella cieca di 16 anni e Urso, esibendosi in spettacoli itineranti che saranno loro redditizi. A Londra, in uno di questi spettacoli, la duchessa José si innamora di Gwynplaine. Un funzionario un giorno lo arresta e lo conduce in carcere da un uomo morente che confessa di averlo sfregiato da bambino. Una pergamena rivela infatti che Gwynplaine è Fermat Clancharlie, figlio legittimo di un nobile fedele alla Repubblica di Cromwell, rapito e sfigurato per ordine di Giacomo II. Gwynplaine diventa quindi lord e promesso sposo di José. Il giorno seguente Gwynplaine si presenta alla Camera dei Lord per l'investitura ufficiale e durante il suo discorso critica duramente l'aristocrazia per la sua indifferenza verso la sofferenza del popolo, ma viene deriso dai presenti. Sentendosi fuori posto, decide di tornare da Urso ed Ea senza sapere che sono stati espulsi dall'Inghilterra e stanno partendo per il continente. Non trovandoli, vaga disperato per Londra finché, guidato dal lupuomo, li ritrova sulla nave in partenza. Riesce a riabbracciarli, ma Dea, ormai molto debole, muore poco dopo. Distrutto dal dolore, Gwynplaine si getterà nelle acque della Manica. Come possiamo vedere, l'aspetto sentimentale è centrale in questo romanzo. Il legame tra Gwynplaine e Dea è inevitabile e destinato a compiersi uniti dalle loro imperfezioni. Abbiamo la cecità di Dea e il volto deturpato di Gwynplaine. Il loro amore è radicato nelle fragilità di entrambi, è complesso e insondabile. A contrasto con questo sentimento puro, vi è José, che incarna piuttosto un amore carnale, aristocratico, effimero e superficiale. Tuttavia il destino dell'amore tra Gwynplaine e Dea è segnato dalla tragedia che può solo nell'oscurità trovare una forma di compimento. Adesso vi leggo un piccolo estratto che ci fa dal libro, che ci fa proprio comprendere il legame che vi era tra Gwynplaine e Dea. Per Dea, Gwynplaine era il salvatore che l'aveva tratta dalla tomba e portata fuori, il consolatore che le rendeva accettabile la vita, il liberatore che la guidava per mano nel labirinto della cecità. Gwynplaine era il fratello, l'amico, la guida, il sostegno, il suo simile divino, lo sposolato e raggiante. E là, dove la moltitudine vedeva il mostro e la vedeva l'arcangelo, perché Dea cieca vedeva l'anima. La struttura narrativa di questo romanzo si fonda su un espediente classico, ovvero l'agnizione, cioè la rivelazione della vera identità di un personaggio soltanto alla fine. Tuttavia Hugo lo utilizza in modo originale. Gwynplaine infatti scopre la sua vera identità alla fine, ma vi rimane comunque prigioniero della maschera che è diventata parte integrante del suo essere. Diversamente dall'eroe classico che trova una risoluzione al proprio conflitto, l'eroe moderno come Gwynplaine resta intrappolato in una condizione senza colpa e in via di fuga. Il dramma viene rafforzato dai contrasti che caratterizzano la scrittura romantica di Hugo, ovvero abbiamo la bruttezza esteriore di Gwynplaine contro la sua bellezza d'animo, la sua deformità contro la grazia di Dea, la purezza di Dea contro la sensualità di José. Queste opposizioni incarnano la dialettica tra il grottesco e il sublime, marchio distintivo del romanticismo, e vanno ad amplificare il senso di tragedia e inevitabilità che permea il romanzo. Attraverso la figura di Gwynplaine, il romanzo ci invita a riflettere sul tema della maschera, non solo quella fisica ma anche psicologica, che ognuno di noi è costretto a indossare per sopravvivere in una società spietata e ingiusta, e questo è un messaggio estremamente contemporaneo. Infatti indossiamo maschere per affrontare la realtà che ci circonda e spesso ridere dell'assurdità con questo ghigno appunto che Gwynplaine ha, ci permette appunto di proteggerci dalle sofferenze psicologiche che questa vita ci impone. Gwynplaine è difatti pienamente consapevole della sua deformità non solo nel corpo, ma anche nella sua identità. Sa chi è e comprende perfettamente come gli altri lo percepiscano, come lo giudichino e lo trattino. E questa consapevolezza della sua condizione lo pone di fronte alla dura realtà della sua esistenza, dove il riso, pur essendo certo un'arma di difesa, diventa però anche una maschera che cela le sue sofferenze più profonde. La purezza invece di Dea si manifesta nel suo amore incondizionato, un amore che va ben oltre le apparenze superficiali e che non si limita a guardare ciò che è visibile agli occhi. Il suo sentimento si rivolge direttamente all'anima di Gwynplaine, percependo la sua essenza più profonda, quella che trascende la deformità fisica e ogni giudizio esteriore. Dea ama senza pregiudizi, senza essere influenzata dalle cicatrici che segnano il corpo del giovane, riconoscendo invece in lui una bellezza interiore che solo chi guarda il cuore è in grado di comprendere. Il suo amore non è condizionato dalle imperfezioni esteriori, ma è radicato nella sincerità e nell'autenticità dei sentimenti, riuscendo per cui a vedere la verità dell'anima che gli altri, accecati dalle apparenze, non possono cogliere. Un altro elemento molto importante che troviamo nel romanzo è il mare, e quale assume un significato simbolico profondo. Esso non è solamente un elemento naturale, ma diventa anche una forza primordiale che segna l'inizio e la fine della vicenda di Gwynplaine. Il mare, con la sua immensità e la sua forza, rappresenta l'irrazionalità e l'assurdità della vita, un contesto in cui l'individuo è impotente di fronte agli eventi che lo travolgono, come appunto le onde stesse del mare. Per Hugo, esiliato a Guernsey durante la dittatura di Napoleone III, il mare diviene anche un simbolo della sua condizione personale, quindi un luogo che lo affascina e lo spaventa, ma che riflette anche il suo conflitto esistenziale. E in questo contesto il mare simboleggia l'esperienza del distacco, dell'esilio e della solitudine, ma è anche un riflesso della condizione umana in cui la lotta interiore e le sfide del destino sembrano inevitabili. Nel romanzo, per cui, il mare è il simbolo di questo dramma esistenziale in cui l'uomo si trova intrappolato, condannato a vivere un'esistenza segnata da sofferenze e da una ricerca di riscatto che sembra sfuggire continuamente. Questo lo possiamo proprio vedere bene con il personaggio di Gwynplaine. La morale, per cui, di questo romanzo è che riguarda la condizione umana, riguarda l'ineluttabilità del destino e la disparità tra le apparenze e la realtà. Gwynplaine viene visto come una sorta di mostro, ma in realtà una vittima della crudeltà sociale e del sistema di potere che riduce l'individuo a una mera rappresentazione esteriorizzata della sua sofferenza. Per cui il suo sorriso forzato rappresenta simbolicamente la condizione di molti esseri umani che, pur affrontando una vita difficile, sono costretti a indossare una maschera di felicità o indifferenza per nascondere il loro dolore interiore. E noi nella nostra vita siamo Gwynplaine, siamo Dea o siamo quei popolo che deride, che punta il dito contro qualcuno che è diverso da noi fisicamente, nel modo di pensare, nel modo di agire? Concludiamo con un estratto dal romanzo, nella quale assistiamo al discorso che Gwynplaine fa alla Camera dei Lord. Che ci faccio qui? Vengo a essere terribile. Sono un mostro, voi dite? No, sono il popolo. Sono un'eccezione? No! Sono come chiunque, l'eccezione siete voi, voi siete la chimera, io sono la realtà, io sono l'uomo, sono lo spaventoso uomo che ride, e ride di che cosa? Di voi, di se stesso, di tutto. Cos'è il suo riso? Il vostro delitto è il suo supplizio. Questo delitto ve lo getta in faccia, questo supplizio ve lo sputa in viso. Io rido, ma cosa vuol dire? Io piango. Questo riso che sulla faccia ce l'ha messo un re, questo riso esprime la desolazione universale, questo significa odio, silenzio forzato, rabbia, disperazione, questo riso è il frutto delle torture, questo riso è un riso coatto, se Satana ridesse in questo modo il suo riso condannerebbe Dio, ma l'Eterno non somiglia ai mortali, essendo l'assoluto e giusto, e Dio odia ciò che fanno i re. Ah, voi mi prenderete per un'eccezione. Io sono un simbolo, stupidi, onnipotenti, aprite gli occhi. Io incarno tutto, io rappresento l'umanità così come l'hanno fatta i suoi padroni. L'uomo è mutilato. Quello che hanno fatto a me, l'hanno fatto al genere umano. Gli hanno deformato il diritto, la giustizia, la verità, la ragione, l'intelligenza. Come a me gli occhi, le narici e le orecchie, come a me, gli hanno messo nel cuore una cloaca di collera e di dolore e sulla faccia una maschera di allegria. Trovate tutte le immagini e i dettagli di questo programma su radionizza.it, menu promenade, sotto poi a Coli, tre righe. Ci sentiamo al prossimo episodio.